Il tema di questo nuovo podcast è il neoliberalismo digitale, che detta così potrebbe sembrare un podcast complesso oppure un po' cervellotico. In realtà il termine è collegato a un libro che mi ha affascinato, di cui ho fatto anche una recensione sul mio blog, che è un libro di un filosofo nato a Seul, però che insegna in Germania, a Berlino, che si chiama Byung-Chul Han. Allora, questo filosofo, Byung-Chul Han, ha scritto tanti libri, di cui uno che si chiama Psicopolitica, di cui parlerò in questo podcast, che è un testo del 2014 che è stato pubblicato nel 2016 da Nottetempo, che contiene dei riferimenti e delle idee molto interessanti, secondo me. Lui è un docente di filosofia e studi culturali a Berlino. I libri di Byung-Chul Han si trovano abbastanza facilmente in tutte le librerie, perché sono stati pubblicati, dicevo, da Nottetempo, quasi tutti, in un formato molto ridotto, poche pagine, tradotti molto bene. Io questo l'ho trovato ad esempio a Bologna nella libreria Ambasciatori, se non ricordo male, però anche a Milano si trovano tranquillamente. Ora, il sottotitolo di questo libretto, libretto in termini di pagine, non di idee, è molto interessante. Il sottotitolo, che non è riportato in copertina, è Il neoliberalismo e le nuove tecniche del potere. In pratica è uno studio che unisce dei riferimenti e delle tematiche che riguardano la filosofia, la storia, la politica, la tecnologia e in alcuni passaggi anche la religione, per evidenziare i problemi, diciamo, più gravi oggi della società digitale. Apro una parentesi, il filosofo in questione è di solito catalogato tra gli apocalittici, ossia tra coloro che hanno una visione molto pessimista, per alcuni versi, dello stato attuale della società digitale. Allora, il saggio del filosofo coreano si apre con una domanda che, se permettete, è una domanda non da poco. Cioè, lui si chiede: siamo realmente oggi dei soggetti liberi e non più sottomessi, che sono in grado di delineare e reinventare di loro iniziativa con modalità sempre nuove la loro vita? O al contrario siamo ancora di più sottomessi e controllati, ma soprattutto siamo sottomessi e controllati senza che uno se ne accorga? Allora, già vi dicevo che probabilmente immaginate la posizione che ha il filosofo su questo punto, cioè molto pessimista, per cui secondo lui vedremo e come che siamo controllati. Però vediamo un attimo il ragionamento che lui fa, che è molto interessante, non c'è, magari anche se uno non lo condivide, ha degli spunti secondo me molto, molto utili. Lui si domanda se è veramente possibile che l'essere umano si sia liberato in questi anni da tutti i vincoli esterni del potere, finalmente, ma sia diventato succube di altri tipi di vincoli, e in particolare lui li definisce dei vincoli e delle costrizioni interiori e autoimposte, e sono vincoli e costrizioni che lo forzano ha una prestazione e ottimizzazione quotidiana delle sue attività. E quindi, secondo il filosofo, e lui descrive questo punto senza mezzi termini, proprio nelle prime pagine di questo saggio, viviamo in una fase, in un'epoca particolare, in cui la stessa libertà immaginaria che noi abbiamo, comunque la stessa libertà che viene concessa agli utenti e ai cittadini, genera delle costrizioni. Per cui la libertà, che non dovrebbe sulla carta nella sua evoluzione storica, se la consideriamo, diciamo, genericamente, non dovrebbe generare costrizioni, invece oggi porta a depressione, porta a burnout, porta a dei soggetti che in alcuni casi sono diventati dei servi assoluti, perché sfruttano se stessi continuamente senza che ci sia un padrone che possa domandare questo sfruttamento. Questo isolamento totale, questo sfruttamento totale, sarebbe portato, secondo il filosofo, dal regime neoliberale, che sfrutterebbe in maniera intelligente proprio la libertà, servendosi di tre aspetti o mezzi, chiamiamoli come vogliamo, assai importanti. Il primo sono le emozioni, l'emozione, il secondo è il gioco e il terzo è la comunicazione, le modalità di comunicazione. E ciò porta alla conseguenza che il soggetto, ad esempio l'utente di un social network, venga sfruttato e sia sfruttato, ma non lo sia contro la sua volontà. Cioè, in altri termini, è consenziente a questo sfruttamento. Infatti, secondo il filosofo, il neoliberalismo farebbe del lavoratore un imprenditore, per cui ciascuno sarebbe in un certo senso un lavoratore che sfrutta se stesso per la propria impresa personale. Per cui, scrive il filosofo, ognuno è padrone e servo in un'unica persona. Vediamo un attimo con calma e con ordine i punti e i passaggi e i concetti che il filosofo descrive in questo saggio molto interessante, perché lui arriva a queste conclusioni che io vi ho spoilerato e vi ho anticipato nella prima parte del podcast con insomma, un ragionamento che dura un centinaio di pagine, tra l'altro un centinaio di pagine fitte di riferimenti filosofici e storici. Allora, lui parte dall'idea di illusione della libertà digitale. Quindi inizialmente, nota il filosofo, la rete digitale fu salutata come un mezzo di libertà illimitata. Cioè internet, i social network, finalmente l'uomo era in presenza del mondo della libertà e della mobilità sconfinata del web, senza confini, senza limiti di espressione, senza un controllo centralizzato. E lui sostiene che innanzitutto questa euforia iniziale si è rivelata ben presto un'illusione. E soprattutto oggi si rivela un'illusione, per cui la libertà e la comunicazione illimitate e non condizionate si sono rovesciate in un quadro di controllo e di sorveglianza totale. Per cui l'autore del saggio definisce i social media come i nuovi panottici digitali. L'idea di un panopticon modernizzato. E questi panottici digitali, questi nuovi tipi di carceri digitali, sorvegliano lo spazio sociale e lo sfruttano senza pietà. Per cui saremo in presenza di un nuovo panottico molto più efficace perché sfrutta la potenza del digitale. E qui c'è una parte interessante del saggio che fa una specie di comparazione tra l'idea dei detenuti del panopticon originario e di Bentham e il panottico, diciamo, digitale. E lui ricorda come i detenuti del progetto del panottico benthamiano venissero isolati l'un l'altro, l'uno dall'altro, allo scopo di imporre una disciplina, ad esempio non potevano assolutamente parlare tra di loro, mentre gli abitanti del panottico digitale, del cyberspazio, dei social network, al contrario, comunicano intensamente l'un l'altro e sono portati a comunicare, invitati a comunicare intensamente l'un l'altro e soprattutto, dice il filosofo, si denudano volontariamente. Per cui nell'idea originaria avevamo l'isolamento, no, tra i detenuti. Nell'idea attuale abbiamo dialogo e comunicazione incessante e continua che viene a disegnare un nuovo carcere digitale. Un dialogo che tra l'altro contribuisce, dice il filosofo, anche a rendere efficace il sistema di controllo. Ecco allora che avremo un quadro dove gli utenti, cittadini, carcerati, chiamiamoli come vogliamo, contribuirebbero attivamente alla creazione e a mantenere il loro panottico digitale. Quindi la società del controllo digitale farebbe un uso massiccio della libertà stessa dei cittadini e questo sistema di controllo carcere nuovo, diciamo, diventa possibile soltanto grazie all'autoesposizione e all'autodenudamento, dice il filosofo, volontari. In pratica il grande fratello digitale avrebbe esternalizzato, in termini moderni si direbbe avrebbe fatto un vero e proprio outsourcing del suo lavoro di controllo ai detenuti stessi, tanto che la divulgazione dei dati non avviene più in modo costrittivo, non si obbligano più le persone o si torturano le persone per dire i dati, ma risponde a una specie di bisogno interiore dell'utente. Anche la trasparenza dell'informazione, dice il filosofo di cui si parla tanto in rete, che è tanto di moda e che viene lodata da più parti, sarebbe finalizzata a rendere ancora più efficace questo sistema di controllo. Questo per il motivo che più informazione, più comunicazione ci sono, più produttività viene portata. Cioè c'è una maggiore accelerazione, una maggior crescita del sistema di controllo e quindi una maggior voglia di produrre, di diffondere ancora più dati che rendono ancora più semplice queste modalità di controllo. Senza contare, conclude il filosofo, che in questo nuovo panottico digitale tutti sorvegliano tutti. Ogni utente sorveglia costantemente l'altro, per cui la sorveglianza ha luogo anche senza la sorveglianza, cioè è gestita dal sistema di comunicazione stesso e dagli utenti, dal sistema di diffusione di notizie e di dati e si basa su una sorta di accordo generale tra gli utenti. Poi il filosofo nel suo saggio procede ad analizzare l'idea di elettore come consumatore e l'idea di psicopolitica digitale, che è il concetto che dà poi il titolo al saggio stesso. Praticamente lui sostiene che in un quadro come quello che abbiamo descritto qualche secondo fa, cioè quello del panottico digitale, il cittadino, ma soprattutto il cittadino inteso come elettore, diventano consumatori, cioè vengono interpretati come consumatori. E l'elettore, in quanto diventato un consumatore, non ha alcun interesse reale più per la politica, né per costruire una società eguale, né per partecipare attivamente all'interno, che ne so, delle attività della sua comunità, ma reagisce soltanto in maniera passiva alla politica, cioè lo fa criticando, lo fa lamentandosi, proprio come farebbe un consumatore o come fa il consumatore di fronte a dei prodotti o dei servizi che non gli piacciono. E per cui i partiti e i politici sono diventati in questo quadro dei semplici fornitori di prodotti e il cittadino elettore è diventato un semplice consumatore. Allora, si pensi quanto può essere interessante in un quadro simile per il mondo politico, soprattutto in un periodo preelettorale, che però adesso siamo sempre in periodo preelettorale perché le elezioni si rincorrono, diciamo, in tempi brevissimi. Quanto può essere interessante per il mondo politico il fatto che gli elettori si denudino di loro spontanea volontà, senza alcuna coercizione, senza alcun obbligo, ma diffondono costantemente dati che li riguardano. I cittadini mettono volontariamente in rete tutti i dati e tutte le informazioni su loro stessi, senza sapere chissà cosa sul loro conto e quindi chi i dati li recuperi o ne venga in possesso e quando e come lo ha preso. Non in pratica non c'è più controllo su questi dati. Per il filosofo l'idea di protezione dei dati è ormai obsoleta nel quadro attuale. E questo è il passaggio cruciale che, secondo il filosofo, ha segnato l'avvio verso l'era della psicopolitica digitale, cioè un'era che vede il passaggio dalla sorveglianza passiva al controllo attivo e che va a colpire la nostra stessa volontà e la volontà del cittadino elettore. In questo contesto, dice il filosofo, i big data diventano uno strumento psicopolitico estremamente efficace, dal momento che consentono di estrarre un sapere sconfinato e una massa di sapere sconfinato sulle dinamiche della comunicazione sociale e soprattutto permettono di elaborare delle previsioni sul comportamento umano. In tal modo il futuro diventa calcolabile e controllabile. I big data annunciano in un certo senso la fine della persona come la conoscevamo e della libera volontà. In questo quadro apocalittico, secondo l'autore del saggio, lo smartphone è diventato l'oggetto devozionale del digitale. È usato per sottomettere, per destabilizzare e ha la stessa funzione del rosario. Smartphone e rosario servono alla sorveglianza e al controllo del singolo su se stesso. Non c'è nessuna differenza tra smartphone e rosario. Il like, secondo il filosofo, è diventato l'amen digitale e lo smartphone un vero e proprio confessionale mobile. Allora, in questo quadro così disegnato, come agisce il potere? E questo è il terzo argomento, diciamo, che c'è nel saggio, soprattutto nella parte centrale. Come agisce il potere? Beh, il potere agisce tramite la benevolenza. Cioè, sullo sfondo di questo quadro che abbiamo disegnato, che è un po' inquietante, ci sarebbe un potere che non deve più usare la violenza, non usa più la violenza, ma usa una forma di potere permissiva, plasmata sulla benevolenza, che ha abbandonato, ha deposto l'idea di negatività e si presenta come emanazione di pura libertà. E ciò darebbe origine a una forma di controllo che è subdola, duttile, intelligente e soprattutto non è visibile. Il soggetto sottomesso non è più a questo punto mai cosciente della propria sottomissione, il rapporto di dominio resta celato. E il soggetto si crede libero perché agisce ogni ora e ogni giorno, soprattutto ogni ora e ogni giorno che passa sugli smartphone e sui social network, attraverso piacere e soddisfazione. Per cui il risultato è che il cittadino, utente e elettore si sottomette da sé, fa tutto lui in pratica. Allora, questo nuovo potere tramite la benevolenza non vuole rendere docili gli esseri umani, ma li vuole rendere dipendenti. Cioè è un potere più affermativo che negativo, più seduttivo che repressivo. È un potere che si impegna a suscitare emozioni positive e a sfruttarle, che seduce invece di proibire, E soprattutto è un tipo di potere che non si oppone al soggetto, ma che gli va incontro o le va incontro, e che lo invita di continuo a comunicare, a condividere, a partecipare, a esprimere le opinioni, a indicare i propri bisogni, le proprie preferenze, a raccontare in pratica la sua vita. Il like è il segno di potere, è lo strumento per raggiungere tutto questo. Ora, cosa c'entra la psiche? E cosa c'entra la produzione immateriale in questo quadro? Secondo il filosofo è centrale, perché il neoliberalismo, e torniamo un po' al tema iniziale, il neoliberalismo, secondo l'autore di questo saggio, non si interessa al corpo della persona, al lato fisico, ma alla psiche, e vede la psiche come una forza produttiva. E ciò è strettamente dipendente dalla forma di produzione, dice, dell'odierno capitalismo, che è determinato da forme di produzione immateriali e incorporee. In pratica, lui sostiene che nella società digitale gran parte della produzione è ormai di produzione di oggetti immateriali e non più materiali. Allora, in una società dove vengono prodotte informazioni e programmi, per la prima volta c'è la possibilità di controllare questo mondo immateriale, questo insieme di prodotti immateriali, attraverso la psiche del cittadino. Ecco allora che lui individua una nuova forma di sorveglianza che ricorre alle emozioni, per cui nel regime neoliberale vi è l'abbandono, secondo il filosofo, dell'idea di stato di sorveglianza o di sistema di sorveglianza orwelliano all'interno di questo nuovo panottico digitale, perché nel panottico digitale c'è l'illusione di una libertà e di una comunicazione illimitate, quindi non c'è la percezione del controllo. In questo nuovo luogo non si viene torturati, ma si viene twittati. Si viene postati, soprattutto nessuno si sente realmente sorvegliato. Infine, questo regime neoliberale, questo sistema di controllo, ricorre alle emozioni come risorse per realizzare maggiore produttività e prestazione, dal momento che sono delle emozioni che hanno lo scopo e il compito di suscitare un maggior stimolo all'acquisto e di suscitare più bisogni. Per cui si generano bisogni e stimoli che trovano una realizzazione immediata proprio all'interno di questo mondo digitale. E in questo quadro di controllo nuovo si usa tantissimo e intensamente anche il gioco, cioè la ludicizzazione del mondo della vita e del mondo del lavoro, con anche un sistema di ricompense, correlate al gioco. Per cui c'è una logica di gratificazione in pratica che muove questo strumento di controllo, una logica di gratificazione attraverso i like, attraverso gli amici, attraverso i follower, attraverso le visualizzazioni, cioè tutto il sistema di comunicazione sociale oggi è sottomessa alla modalità del gioco. Poi il filosofo continua parlando dell'importanza dei big data. Vi ricordate, l'aveva già accennato prima, sosteneva che i big data sono un po' il motore, sono l'elemento principale per questo tipo di controllo. Lui parla di big data e di dataismo. Allora, i big data, secondo il filosofo, sono una parte essenziale, se non centrale, di questa forma assai efficace di controllo. La sorveglianza digitale, in particolare, è aprospettica, è libera dalla restrizione prospettica che era del tipo di controllo analogico, insomma, e rende possibile la sorveglianza da qualsiasi angolo visuale, elimina tutti gli angoli ciechi ed è in grado di scrutare sin dentro la psiche del soggetto. E questo si raggiunge, questo tipo di controllo attraverso i dati, con il dataismo, ossia, il dataismo è definito dal filosofo come la capacità di raccogliere enormi quantità di dati e di misurare tutto ciò che può essere misurato, ma soprattutto nell'idea che tutto ciò che può essere misurato deve essere misurato dal sistema. E quindi i big data in questo quadro diventano una lente per filtrare l'uomo e i suoi pregiudizi, per arrivare a predire il futuro, anche il futuro dei suoi comportamenti. E questo panorama nuovo e preoccupante appare molto più chiaro se comparato all'illuminismo, al periodo dell'illuminismo. Cioè il filosofo sostiene che nel primo illuminismo era la statistica, la materia, la disciplina di studio che avrebbe dovuto liberare il sapere dal contenuto mitologico e aprire la strada finalmente ai lumi, a un sapere oggettivo fondato su cifre, condotto su base numerica. Nel secondo illuminismo, che sarebbe secondo il filosofo quello che stiamo vivendo oggi, la parola chiave è la trasparenza dei dati, per cui i dati diventano un mezzo trasparente. Però questo comporta o ha comportato che tutto debba diventare dato e informazione, sino ad arrivare a un totalitarismo dei dati o feticismo dei dati, come lo definisce il filosofo, che porta a un totalitarismo digitale. Secondo il filosofo servirebbe a questo punto un terzo illuminismo, il terzo illuminismo digitale che ci possa illuminare sul fatto che l'illuminismo digitale sia rovesciato in servitù, in strumento di controllo. Cioè il secondo illuminismo è diventato l'età del sapere guidato unicamente dai dati, per cui non c'è più bisogno di teoria, non c'è più bisogno di intuizione, c'è l'enorme concreto rischio di una barbarie di dati. A questo quadro non certo bello, aggiunge due aspetti. L'aspetto del nichilismo imperante nel mondo dei big data e l'aspetto del quantified self. Allora, il nichilismo, beh, il primo aspetto prende la forma della rinuncia totale al senso delle informazioni, per cui cifre e dati che vengono assolutizzati, sessualizzati e feticizzati. Il quantified self è invece una sorta di fede assoluta nella misurabilità e nella quantificabilità della vita, che è arrivata a dominare, diciamo, l'epoca digitale, fino a far sì che il corpo stesso venisse dotato di sensori che automaticamente registrano i dati. Cioè, siamo in presenza di un'epoca che raggiunge la conoscenza delle persone attraverso i numeri, ma i numeri, scrive il filosofo, contano, ma non raccontano. E oggi in questo quadro di nuovo controllo, praticamente ogni click, ogni parametro di ricerca che noi mettiamo nei motori di ricerca viene salvato, ogni nostro passo nella rete viene osservato, viene registrato e la nostra vita si riflette nella rete digitale. Questa società digitale controllata rende possibile protocollare l'intera vita, per cui l'utente, cittadino e lettore oggi viene sorvegliato anche dalle cose che utilizza quotidianamente. In pratica, il filosofo parla di una nuova prigionia che ha preso la forma di una memoria totale di natura digitale. In particolare, l'autore non può non ricordare a questo punto quello che è successo durante le campagne elettorali statunitensi, dove i big data, il data mining, hanno consentito praticamente uno sguardo a 360 gradi sugli elettori, generando dei profili degli elettori estremamente precisi. Se uniamo questa azione al cosiddetto micro-targeting, cioè il rivolgersi in maniera mirata ai soggetti e addirittura alla creazione di messaggi personalizzati per influenzarli, lo strumento di controllo diventa completo e perfetto. E questo conduce al titolo del libro, cioè la possibilità di dar vita a una psicopolitica basata sui dati che permetta di formulare previsioni sui comportamenti dell'elettore, di ottimizzare il messaggio a lui indirizzato e di modellare un'intera campagna elettorale o un'intera azione politica, possiamo anche dire, sui singoli individui. E questo porta il filosofo a ragionare su un altro aspetto, che è quello dell'inconscio digitale e l'idea di inconscio digitale, che è molto correlata a quello che abbiamo appena detto. Cioè, le sue conclusioni sono che il nostro inconscio digitale, i nostri dati, sono ora leggibili da tutti, cioè il nostro inconscio è leggibile. E ciò permette anche la leggibilità dei nostri desideri, persino di quelli di cui non siamo espressamente coscienti. Perché? Perché i big data che danno accesso al nostro inconscio di azioni, di inclinazioni, permettono la creazione di una psicopolitica che è in grado di innestarsi in profondità nella psiche dell'elettore ed è in grado di sfruttarla a propri fini. L'autore nota un'analogia molto interessante, secondo me abbastanza evidente, tra big data e cinepresa. Cioè, proprio come una lente digitale, l'azione di data mining permette di ingrandire le azioni umane e di rivelare il campo d'azione dell'inconscio, sino a rendere assai evidenti delle microazioni che si sottraggono alla coscienza della persona. Cioè, è l'idea che comunque, analizzando i dati delle persone in maniera così accurata, si possano conoscere degli aspetti della persona che la persona stessa non conosce, o dei desideri stessi della persona che la persona non sa di avere. Un passaggio interpretativo molto interessante che sul finale del libro il filosofo fa è la possibilità di interpretare anche l'inconscio collettivo, non soltanto l'inconscio del singolo. E questo è molto interessante. In pratica significa poter controllare gruppi di individui e condizionare interi gruppi. Ora, la conclusione, andando un po' alle conclusioni, come è noto che questi dati di cui parliamo, vengono commercializzati. E ciò comporta, dice il filosofo, che dall'idea di Big Brother Grande Fratello, si sia passati l'idea di big deal, grande affare, con anche la possibilità di catalogare gli esseri umani in classi e di ordinarli in classi a seconda dei loro big data, dei loro dati, e di escluderli da servizi o beni a seconda della loro posizione in queste graduatorie, in queste classifiche. Per cui si può arrivare addirittura al ban opticon, cioè a un panopticon che banna, che esclude da servizi anche basilari i soggetti perché i loro big data li hanno collocati in una graduatoria, in un ambito, come dire, discriminante nella società. Come si reagisce, chiudiamo anche questo podcast, che spero, insomma, l'abbiate trovato interessante, come si reagisce, si domanda il filosofo, a un mondo società digitale ban opticon, dove gli esseri umani privi di valore economico diventano spazzatura praticamente, non hanno alcun valore. La necessità, conclude il filosofo, è quella di diventare dei nuovi eretici, di rivolgersi alla libera scelta e alla non conformità. La possibilità che noi si scelga liberamente, farebbe saltare il sistema. La possibilità che noi non ci si conformi alle linee, alle direzioni verso le quali ci orienta il sistema, è quello che farebbe saltare il sistema stesso. E il filosofo ritiene che sia dovere di tutti, visto il livello di controllo che viene portato da questo sistema, cercare tutti insieme di mettere in crisi un simile sistema.